Incontro con padre Elia Citterio, novembre 2013 a Capiago, lezio del secondo giorno.
Seconda lettera ai Corinti, capitolo 6, versetti da 1 a 10. Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno perché non venga criticato il nostro ministero. Ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio con molta fermezza, nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza, con spirito di santità, con amore sincero, con parola di verità, con potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama, come impostori eppure siamo veritieri, come sconosciuti eppure notissimi, come moribondi e invece viviamo, come puniti ma non uccisi, come afflitti ma sempre lieti, come poveri ma capaci di arricchire molti, come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto.
In questi versetti Paolo illustra la grandezza e la fragilità del suo ministero apostolico. Però noi possiamo leggere, quando lui dice ministro di Cristo oppure ministero, noi possiamo leggere credenti in Cristo, testimoni di Cristo. Allora, questa presentazione, no, della grandezza e della fragilità si appunta su un'espressione che ricorre al capitolo 4, quando Paolo è ben consapevole e della grandezza del dono, ma anche della miseria di chi riceve il dono, e parla che noi portiamo un tesoro in vasi di creta. Quando noi accogliamo il dono di Dio e lo sentiamo agire, noi facilmente dimentichiamo che il nostro contesto specifico è sempre di creta, cioè sempre fragile. Dimenticando questo, scatta il principio della pretesa oppure dell'attesa, ma secondo le nostre immaginazioni, come avevo spiegato per Pietro. E dimenticando questa realtà, non riusciamo da una parte a lodare Dio che ci fa questo dono e dall'altro a essere umili, nel senso di riconoscere chi lo riceve, cioè noi nella nostra fragilità. Su questa espressione del portare tesoro in vasi di creta, allora Paolo può parlare del suo ministero. E la prima cosa che dice è: siamo collaboratori. Noi non abbiamo questa percezione, ma nella tradizione ebraica è molto tipica. Chi fa il bene è collaboratore di Dio. Chi sceglie di stare dalla parte del bene è compagno di Dio. Noi sempre invece pensiamo che se faccio il bene Dio mi dà. Non che nel fare il bene sono compagno suo, sono collaboratore suo. Allora l'accento non è posto su di noi che facciamo, ma sulla percezione che ci è offerta l'opportunità di essere collaboratore di Dio, di essere compagni di Dio. Nei versetti precedenti aveva detto che l'opera di Dio nei nostri confronti è l'opera della riconciliazione. Dio è in pace con noi. Allora, quando Paolo si riferisce a lui che si è fatto trovare dal Signore Gesù, ha accolto il dono, cioè il perdono da parte sua, e poi ha percepito la sua vita in ragione dell'estendere, del far conoscere, dell'estendere a tutti questa esperienza di riconciliazione, allora si dice collaboratore. Noi siamo compagni, collaboratori di Dio all'opera della riconciliazione. Cioè è come se, allora i movimenti sono due, all'interno di noi, lasciando che questa pace donata da Dio attraversi tutto, e verso i fratelli, lasciando che questa pace si riversi su tutti senza tener conto delle varie circostanze che poi lui elenca e commenteremo brevemente. Non solo, ma questo, siccome è un tesoro che portiamo in vasi di creta, in altri punti Paolo dice, come apostolo avrebbe un'autorità, e dice io non faccio valere questo. Come apostolo ha, come dire, come diciamo così, dei requisiti particolari, e lui dice io non faccio valere questo, perché davanti a Dio non conta nulla. Conta questo accogliere e espandere, lasciare espandere, forse è meglio dire, il dono di Dio, che è la sua pace a noi. Allora, lui dice che noi siamo collaboratori della gioia del prossimo. Collaboratori, non siamo noi a dare la gioia al prossimo, neanche con tutto il nostro amore. Però, se diamo amore, noi siamo collaboratori a questa gioia. E la gioia è sempre in funzione del fatto che la pace di Dio può toccare quel cuore. E poi avevo cercato nelle scritture dove si dice nel Nuovo Testamento che siamo collaboratori. E c'è un altro passo, però è nella lettera di Giovanni, dove dice noi siamo collaboratori della verità. Non siamo portatori di verità. Siamo collaboratori della verità. E l'allusione è sempre, verità non è una, come dire, come una conclusione mentale. So che le cose stanno così. Quando la scrittura parla di verità è, io mi sento dentro la rivelazione del Signore che fa arrivare al cuore la sua verità di padre. Padre che è in pace con i suoi figli. Allora, il collaboratori della verità è collaboratori con noi, per il nostro cuore e col cuore di tutti, a che questa verità della pace del Signore che è offerto a noi sia percepita vera. Questo è tutto il contenuto del ministero ed è tutto il contenuto del testimone di Cristo nel mondo. Poi aggiunge il momento favorevole, cioè il momento per fare questa esperienza è questo. Non c'è né un tempo determinato né una condizione determinata. Dio non si fa, come dire, non si fa fermare, né dai tempi né dalle condizioni. Vuol dire che appena si ascolta questo annuncio, quello è il tempo. Cioè, vuol dire, quando sarò così lo prenderò, quando succederà così lo prenderò. Quando si fa così, l'accento è sempre posto su di noi. Invece l'accento deve essere posto che se me l'ha detto adesso, se io l'ho colto adesso, è il tempo che ha scelto il Signore per me. Appena scatta questo, allora quella, il momento favorevole in cui il Signore esaudisce, il giorno della salvezza in cui ci soccorre, è esattamente quello in cui noi percepiamo questo annuncio, questa parola. Poi, noi potremmo dire in quali condizioni questo avviene, oppure secondo quali condizioni questo avviene. Allora, al primo risponde l'elenco delle situazioni che è tipico dell'Apostolo, che quando annuncia non è che trova il terreno favorevole, ma lui è invitato ad annunciare e aggiunge: nelle tribolazioni, necessità, angosce, percosse, prigioni, tumulti, e questo riguarda ciò che gli altri fanno all'Apostolo. Poi dice: fatiche, veglie, digiuni, è ciò che l'Apostolo fa come, diciamo, predisposizione, come l'osservanza di pratiche, come la vita devota, mettetelo così. Allora, in tutto questo è in gioco solo quella opera di salvezza, cioè quel sperimentare e far sperimentare la pace che Dio dà a noi. Poi aggiunge quelli che sono condizioni, ma come strumenti, e dice: purezza, sapienza, magnanimità, magnanimità, benevolenza, spirito di santità, amore sincero, parola di verità. Sono tutti termini che non hanno come primo riferimento noi che facciamo qualcosa in modo da essere poi capaci di, ma è se accogliamo questo dono di pace del Signore, è quello che scatta per poter custodire quello, e senza queste purezza, sapienza, magnanimità, benevolenza, quel dono non sarà custodito. Ma queste condizioni non sono prodotti da noi, sono gli effetti dell'aver accolto il dono della pace del Signore. Se noi dovessimo osservare come questa accoglienza sia sincera, noi guardiamo quelle condizioni. Poi aggiunge: con le armi della giustizia a destra e a sinistra. Quando la scrittura dice a destra e a sinistra, vuol dire nelle cose belle e nelle cose brutte, nelle cose favorevoli e nelle cose sfavorevoli, nelle gioie e nelle angosce. Destra e sinistra vuol dire sempre questo, anche nel fare il bene e nel fare il male. Poi aggiunge come la riprova che questo è vero, dove si vede? Allora aggiunge: nella gloria e nel disonore, sia quando gli altri ci applaudono, sia quando gli altri ci pestano, nella cattiva e nella buona fama, sia che gli altri ci vedano bene o ci vedano male. E poi aggiunge, ma questo credo che sia tipico proprio dell'Apostolo, non riesco a vedere bene che si applichi proprio a noi. Quello dell'Apostolo è, e questa era una realtà che nella prima predicazione, in genere penso che sia durato fino alla seconda generazione della comunità cristiana, avveniva, quando dice: siamo impostori eppure veritieri, erano accusati, di dire cose false. Eppure annunciamo la verità, cioè la verità dell'amore di Dio, no? Sconosciuti, eppure notissimi. Nessuno conosceva un apostolo, eppure tutti sapevano che se arrivava in un posto uno di questo genere, sapevano questo è collegato a questa, dicevano, setta, a questa comunità, eccetera. Moribondi, eppure vivi, sempre pestati, eppure siamo sempre vivi. Poi anche puniti, ma non uccisi. Cioè quando trovavano opposizione, pensate all'esempio di Paolo, di quei magistrati che lo, cioè che lo fanno bastonare e poi lo mettono in carcere, no? E lui dice, puniti sì, ma non uccisi. A un certo punto Paolo dice, abbiamo subito la prova al di sopra delle nostre forze, ma Dio poi ci ha custoditi. A Efeso è probabile che Paolo sia stato condannato a morte, poi non sia stata eseguita la condanna. Poi afflitti, ma sempre lieti. In tutto questo, diciamo, complicazione di situazioni, sempre portatori di questa gioia evangelica. Poveri, ma capaci di arricchire molti. E anche l'altro, gente che non ha nulla e possiede tutto. E lì c'è la percezione, Gesù si fa povero perché con la sua povertà arricchisca noi. E noi, per poter godere di quella ricchezza, che è la sua povertà, dobbiamo rinunciare alle nostre ricchezze per godere della sua povertà. Queste sono le situazioni, le condizioni e gli strumenti che contraddistinguono l'annuncio del Vangelo nel mondo. Ha riguardato l'Apostolo, ma riguarda il credente in Cristo. Ognuno è chiamato a muoversi in questa prospettiva. Tutto si fonda, e ritorno a dirlo concludendo, il tesoro lo portiamo però in vasi di creta.